Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, linea alla redazione per il nostro notiziario regionale. Un buongiorno da Viola Giacalone. Apriamo con la cronaca una notizia tragica. È morto a 17 anni dopo essersi ribaltato con il trattore che lo ha schiacciato. La tragedia è avvenuta ieri nelle campagne di Montopoli Valdarno, in località Chiecina, al confine con Palaia. Il giovane si trovava alla guida del mezzo nei campi di proprietà della famiglia quando, per cause in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato. A trovare il corpo poco dopo le 20 è stato il padre, che è andato a cercarlo all'ora di cena dopo aver inutilmente provato a contattarlo. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha solo potuto constatare il decesso, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto. Ex GKN, niente accordo fra azienda e sindacati, fine della procedura di mobilità e fumata nera al tavolo istituzionale. Per i 121 lavoratori della fabbrica di Campi Bisenzio c'è una doppia attesa: da un lato le lettere di licenziamento, dall'altro il pronunciamento del Tribunale di Firenze sulla procedura di ammissione al concordato di QF e con esso la definizione degli stipendi. Nel mezzo il rifiuto dell'azienda di una proroga dei termini prima di procedere ai licenziamenti, richiesta avanzata ieri dalla regione. Intanto l'iter per la costituzione del consorzio è stato avviato, chiamando in causa per primi i comuni, e sabato il corteo Siamo Pubblica Utilità. Sentiamo il servizio di Chiara Brilli.
31 marzo, il vecchio mondo ci licenzia, il nuovo lotta per nascere. Inizia così uno degli ultimi post del collettivo di fabbrica ex GKN nella notte della fine della procedura di mobilità, nel giorno della fumata nera, l'ennesima, al tavolo istituzionale, mentre si attendono le lettere di licenziamento. La regione scrive al governo per violazione della legge antidelocalizzazioni e la FIOM annuncia che impugnerà i provvedimenti. I licenziamenti per fame sono forse ancora più gravi di quelli via mail, si ribadisce. Nell'estate del 2021 arrivarono a 422 operai della storica fabbrica di Campi Bisenzio. Oggi ne sono rimasti 121 che dovranno scegliere singolarmente se accettare la proposta individuale oppure proseguire la battaglia in tribunale. Chiaro il tentativo di frammentare la lotta in capo alle scelte e alle difficoltà del singolo, a fronte però dei successi che i legali dei lavoratori stanno avendo nelle aule di tribunale. E allora che fare? Una storia sociale non si licenzia. Siamo pubblica utilità, chiediamo pubblica utilità, progettiamo la ripartenza della fabbrica, i legami mutualistici con il territorio, leggi, piani industriali, conversione ecologica. Chiediamo l'intervento del consorzio industriale pubblico per rilevare l'area e metterla a disposizione di chiunque voglia reindustrializzarla. Una posizione che verrà ribadita anche nelle prossime scadenze, che vedranno una nuova chiamata sul territorio, dal Festival di Letteratura Working Class al corteo di sabato alle 6 dalla fabbrica fino al centro di Campi Bisenzio. In questa terza procedura di licenziamento in 3 anni, dopo 4 passati in assemblea permanente, 23 mesi senza stipendio, 9 manifestazioni, raccolte di firme, concerti, presidi, convergenze, azionariato popolare, arrivati fin qua non ha senso cedere alla rassegnazione, ribadiscono illuminando di rosso la torre di San Niccolò che li ha accolti nell'occupazione di quel caldo luglio di 2 anni fa. Questa volta, nella notte della fine della procedura di mobilità, la dignità è tornata a illuminare Firenze e da venerdì tornerà ad animare non un festival letterario ma una mobilitazione anche culturale che non si ferma.
Oggi è partito a Firenze lo Scudo Verde, la ZTL ambientale per il monitoraggio dei veicoli più inquinanti e dei bus turistici che entrano in città. Terminate le verifiche tecniche alla fine del periodo di preesercizio di 2 mesi, verrà attivato il sistema sanzionatorio. Il provvedimento, che non prevede nessun pedaggio né nuovi divieti e che sarà in vigore 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno, controllerà i veicoli che già ad oggi non possono circolare in città, Euro 0 ed 1 e benzina e diesel. Sono infatti confermati i divieti ambientali già vigenti da molto tempo nel centro abitato, ribadisce la sindaca Sara Funaro ai nostri microfoni. Sentiamo
tanto il servizio. Una cosa che voglio sottolineare, perché ho continuato a sentir parlare spesso del ticket ingresso in città. Non ci sarà nessun ticket ingresso, non solo nel 2025 ma anche nel 2026 e 2027, come definito dall'accordo con i sindaci. Ovviamente continueremo a monitorare la qualità dell'aria e confrontarci. Oltre a questo, quest'anno nel 2025 non ci sarà nessun nuovo divieto. I divieti che ci sono e con lo scudo verde sono gli stessi che ci sono da 15 anni, perché le auto e i veicoli Euro 0 Euro 1 già oggi non possono circolare, per cui se venivano individuati prendevano la sanzione, e si parla di veicoli di più di 30 anni fa, perché con lo scudo verde che si accende verranno controllati questi veicoli. E poi nell'accordo ovviamente ci sono ulteriori progressioni che sono molto limitate nell'anno 26 e 27. La cosa più importante è che con i sindaci abbiamo costituito una sorta di tavolo di lavoro e cabina di regia dove monitorare e dove lavorare insieme su tutta la parte del lavoro che deve essere fatto sul trasporto pubblico locale, sul TPL, sulle tranvie, su tutto il resto, perché è ovvio che dobbiamo fornire un servizio che sia sempre più efficiente per i nostri cittadini. E soprattutto non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. I divieti valgono per tutti uguali, sia per chi vive nel comune di Firenze, sia che per chi vive nell'area metropolitana. E questo penso sia la cosa più importante.
Adesso ci colleghiamo in diretta con la presentazione dell'indagine Cittadini, Volontariato e Vita Sociale in Toscana, realizzata da Sociometrica per CESVOT. L'indagine si articola in quattro aree tematiche principali interconnesse tra loro, che permettono di tracciare un quadro della vita sociale e della partecipazione in Toscana. Diamo la linea a Domenico Guarino.
Dunque sì, allora l'84,4% dei toscani considera i volontari delle persone da ammirare, c'è un incremento qui del 9,6% rispetto al 2020, questo conferma, secondo il CESVOT, una crescente valorizzazione del volontariato e del suo ruolo sociale. Contemporaneamente però cala la percezione di chi ritiene che i volontari fanno cose positive ma niente di speciale, dal 13,1% all'8% del 2025. Il 31,8% dei cittadini toscani inoltre dichiara di svolgere attività di volontariato indipendentemente dalla forma in cui si realizza, il 17,7% è coinvolto in associazioni strutturate, il 14,1% pratica volontariato in forme non associative. Per quanto riguarda la frequenza della partecipazione, il 31,8% dei cittadini che svolgono una qualche forma di attività di volontariato, di questi il 28,4% partecipa con una certa regolarità, il 9% invece è quello che per cui aiutare gli altri è diventato una parte integrante della quotidianità, il 68,5% invece si dedica al volontariato occasionalmente. Ultimo dato, il 74,5%, cioè un serbatoio molto grande, oltre 2 milioni di persone dei toscani si dichiara disponibile a fare volontariato se venissimo garantite determinate condizioni. Qui dal CESVOT è tutto, ante la linea.
Grazie Domenico Guarino. Allora, lotteremo contro ogni forma di violenza. Vogliamo coinvolgere i giovani e capire di cosa hanno bisogno. È quanto affermato nei giorni scorsi dalla mamma di Mati, il 17enne di Certaldo, ucciso a coltellate a Campi Bisenzio. I familiari hanno dato vita ad un comitato rivolto a ragazzi e ragazze in ricordo di Mati, ma anche per aprire uno spazio di ascolto e sostegno. Nella stessa direzione, il comune di Campi Bisenzio ha promosso un avviso di coprogettazione per promuovere la prevenzione, l'educazione e il contrasto al disagio giovanile attraverso azioni mirate. Ne abbiamo parlato con l'assessore al sociale, Lorenzo Ballerini. Sentiamo.
Una vera e propria chiamata alla realtà del terzo settore che operano sul territorio, quelle che conoscono più di altri, più anche della politica, i giovani, i ragazzi, gli adolescenti del territorio, conoscono i loro bisogni, e quindi una chiamata per provare a coprogettare e a gestire in partenariato un intervento sociale per la fascia 13-20 anni, la sottoscrizione di fatto di una convenzione per 3 anni per far sì che questo progetto possa avere uno sviluppo non spot. Io sarò le prossime settimane appunto a Certaldo, perché come comune di Campi Bisenzio vogliamo continuare a portare la nostra vicinanza e provare a costruire anche questo legame, questo filo conduttore tra le comunità. Dobbiamo ripartire da questo, io credo principalmente dalla necessità di un ascolto. Un ascolto verso i giovani, verso gli adolescenti del nostro territorio, che stanno attraversando, per come dire, anche una trasformazione epocale per certi versi, tutta una serie di assenza, di mancanza di punti di riferimento, di fragilità, di, come dire, difficoltà a destreggiarsi in una comunità che è sempre più liquida, che ha meno punti di riferimento e che quindi rischia sempre di più di far perdere i giovani, i ragazzi che con fatica riescono poi dopo a tracciare un percorso, anche raggiungere, come dire, tutta una serie di obiettivi e che possano portare, come dire, a trasformare questa difficoltà in forme di disagio importanti.
Parliamo di cultura. L'archivio digitale delle opere di Sergio Staino è stato messo in rete e reso navigabile gratuitamente grazie ad un programma messo a punto dall'azienda informatica Iperborea. Oggi la presentazione dell'archivio a Palazzo Strozzi Sacrati. Durante la conferenza stampa sarà effettuata una navigazione delle opere a beneficio dei giornalisti. Raffaele Palumbo sta seguendo l'evento per noi, ci colleghiamo in diretta con lui. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno, bentrovata. Una conferenza stampa affollatissima, ci sono naturalmente familiari di Sergio Staino, tanti amici, tante persone che hanno contribuito a questo lavoro veramente immenso, perché stiamo parlando di satira e sogni, ovvero l'archivio delle opere di Sergio Staino, un archivio immenso. Il lavoro fatto, come dicevi, da Iperborea è stato un lavoro veramente importante, perché in casa di Sergio Staino c'erano custodite opere veramente dappertutto, anche sotto i letti, ci hanno raccontato, opere realizzate dagli anni 70 in poi. Quindi stiamo parlando della digitalizzazione, della archiviazione di disegni, vignette, storie, bozzetti per il teatro, per il cinema, per i giornali, per le riviste, che erano state custodite e che si dividono poi in opere cartacee, come ha fatto Sergio Staino fino ad un certo punto della sua vita e della sua carriera, e in opere digitali, quando poi Sergio ha iniziato a disegnare in digitale. Andando su Satira e Sogni, c'è una parte veramente importante, veramente consistente di questa opera di digitalizzazione, completamente gratuita, grazie anche al contributo della Regione Toscana e del Comune di Scandicci, dove è possibile, attraverso dei criteri molto precisi, districarsi in questo mondo immenso che è il mondo di Bobo, il mondo di Sergio Staino, che trovate da oggi su Satira e Sogni, gratuitamente, per visitare e usufruire ancora di tutta l'opera di Sergio Staino. A te la linea.
Grazie Raffaele Palumbo, siamo in chiusura del nostro GR. In conclusione, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi in Toscana. Nubi in aumento da est verso ovest, fino a cielo nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, in particolare in Appennino. Venti deboli moderati da nord-est con forti raffiche, mari poco mossi sotto costa, mossi al largo. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. È tutto con l'informazione regionale per oggi, che torna alle 18.45. Rimanete aggiornati sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione, un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.